Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Andarono dietro a lui, cioè lo seguirono, brutta traduzione, prima era meglio, perché questa sequela, questo seguire Gesù dice qual è l'effetto dell'incontro con il Gesù riconosciuto come Messia. Non si tratta di andare appresso a uno che chissà chi è, si tratta di mettere tutta la vita in relazione a disposizione di qualcuno che sia ritenuto non solo importante, ma definitivo. Non importante, ma definitivo. E questo è il senso della parola di oggi. Qua si parla di sequela e di implicazioni della sequela. Primo era, nella prima lettura abbiamo visto il personaggio di Giona, qui veramente ce l'abbiamo già guarito Giona, no? Perché dice: fu rivolta a Giona questa parola del Signore, alzati, va a Ninive, la grande città, e dice: Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ma non era vero, perché Giona, al primo invito da parte di Dio, non è andato, anzi, non solo non è andato a Ninive, ma si è recato dall'altra parte, a Tarsis, molto lontano, come dire: non credo che questa sia veramente la volontà che tu mi chiami a seguire, non credo che questo sia possibile. Giona direbbe quello che forse direbbe ciascuno di voi: non mi sento adatto, ma che cosa gli vado a dire? Ma quelli poi se si convertono, ma chi sono? Non voglio. E se ne va. E sceglie un'altra via, sceglie un'altra. Poi nella seconda lettura abbiamo trovato questo brano della lettera ai Corinzi. Siamo al capitolo 7 della prima lettera ai Corinzi, il capitolo in cui San Paolo parla di una comunità che si sta preparando a vivere già un rapporto con Dio speciale, definitivo, come dicevamo prima. Allora parla del matrimonio, della verginità, della necessità di astenersi da molte cose per pensare ormai già alla visibilità di questa relazione con l'Eterno. Quello che dice Paolo nella lettera ai Corinzi al capitolo 7 è quello che la vita religiosa e monastica ha cercato di celebrare, di manifestare, una vita che si muova dentro il modo di pensare del regno, non nelle logiche del mondo. E poi alla fine, perché infatti concludeva dicendo: passa infatti la scena di questo mondo, come dire, le cose che ci sembrano importanti poi lasceranno il passo ad altro. Sei pronto? Anche qua un richiamo a seguire Gesù, o almeno le logiche di Dio. E poi finalmente il Vangelo. Chiaro, definitivo, appunto. Dice: dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea e disse: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Il tempo è compiuto, cioè tutta la preparazione che Dio aveva pensato e che noi chiamiamo Antico Testamento, tutto quel tempo in cui Dio aveva parlato ai nostri padri in molti modi per mezzo dei profeti, adesso è arrivato al suo compimento. E se questo tempo è compiuto, se l'attesa arriva fino a qua, d'ora in poi quello che seguirà sarà appunto l'apostolato, l'evangelizzazione. Il regno di Dio è vicino, l'abbiamo visto molte volte, vuol dire il regno di Dio, quello che appartiene a Dio, ciò che Dio usa per sostenere il mondo, la sua logica, Il suo modo di pensare non è più lontano, non è più incomprensibile, si è reso manifesto a noi. Lo dirà anche Giovanni nella prima lettera. Come si è reso manifesto? Si è reso manifesto nell'agire di Gesù. Chi vuole sapere come pensa Dio, basta che guardi Gesù. Gesù, un modo che l'Onnipotente ha scelto per sottomettersi alla condizione dell'uomo, perché l'uomo non debba più dire: ma dov'è questa parola che io la debba andare a cercare chissà dove? La trova prossima a sé. E chi è che è l'uomo che si accorge di questa prossimità? Bah, l'uomo che ne ha più bisogno, cioè Zaccheo, cioè l'adultera, cioè la Maddalena, cioè tutta quella gentucola, diremmo noi, quella gentaglia, diciamo, che in realtà sarebbe stata esclusa dalle cose di Dio. Dunque, se la logica di Dio, mandando il suo figlio in mezzo ai miserabili, è quella del perdono, della riconciliazione, chi vuole seguire Dio, che cosa farà? Perdonerà. Riconcilierà, rialzerà quelli che sono caduti, non si scandalizzerà dei peccatori, non li giudicherà, non mormorerà, non calunnierà. Ti riconosci? Ti riconosci in queste categorie? Ma se tu non ti riconosci, nessuno ti riconoscerà come cristiano. Dice Giovanni nella prima lettera. Se dici di conoscere Gesù e non ti comporti come lui si è comportato, non l'hai conosciuto. Non dire falsa testimonianza. Allora tu dirai: ma io non potrò mai stare all'altezza di Gesù. Ma questa è un'ipocrisia, perché Gesù si è messo alla tua altezza, anzi, si è abbassato alla tua bassezza. E se vuoi, siccome è morto come un malfattore, si è abbassato più giù di quanto stavi tu. Ora, se il tempo è compiuto, il regno è vicino, Gesù quando dice queste cose guarda questa gente che sta a rassettare le reti e dice: andiamo, venite, venite appresso a me, seguitemi, camminate sulle mie orme, camminate su questo mare impossibile, camminate su questa instabilità manifesta, venite con me, io vi porterò alla verità tutta intera. Questa volta è il Vangelo di Giovanni che lo dice. Alla verità tutta intera. Alla contemplazione del pensiero di Dio. E sarà una meraviglia, perché contemplare il pensiero di Dio, avendolo già ormai dentro le nostre membra, questo ci meraviglierà. Ma certo, noi non ti abbiamo seguito perché abbiamo parlato di te, perché abbiamo pregato, abbiamo fatto l'adorazione, l'incenso. No, noi ti abbiamo seguito perché tu eri nudo e ti abbiamo vestito, perché avevi fame e ti abbiamo sfamato, eri migrante e ti abbiamo accolto, eri lontano e ti abbiamo conosciuto e riconosciuto come nostro. Fatti l'esame di coscienza, guarda che c'è nel cuore, guarda se i tuoi sentimenti aderiscono a questa logica o no, ma non esitare. Se non aderiscono a questa logica, non esitare a ritenerti mancante davanti a Dio. Non accomodartela. Non accomodartela. Perché Dio non ragiona come ragioni tu. Tant'è che a te ancora ti dà una possibilità. Ancora viene a visitarti, nonostante la durezza di cuore, nonostante la lontananza delle sue leggi, dai suoi comandamenti, dalla retta prassi, dall'ortoprassi, no, la retta prassi della fede, ancora viene a visitarti. Lo chiami. E lui ti ascolta, lo desideri e lui si fa prossimo, chiedi il perdono e te lo concede. E tu chi saresti? Chi saresti? Sta ben attento. Noi viviamo in un tempo in cui la giustizia di Dio non la conosciamo più, neanche quella degli uomini. Ci stiamo fidando di una logica giustizialista e ne faremo le spese. La pagheremo cara. Questa logica giustizialista che stiamo invocando, che stiamo celebrando e che ci apprestiamo ad attuare. Perché è cieca, perché non ha misericordia, perché non conosce la giustizia di Dio. Si fida di una giustizia degli uomini che fa comodo quando è ora. D'altronde non è neanche la prima edizione di questo giustizialismo, la storia l'ha già conosciuto, riconosciuto, riconosciuto, riconosciuto. esigenze del regno, amici miei, noi le ascoltiamo, ce ne nutriamo, hanno la capacità di cambiarci la vita e di donarci la vita eterna. Le logiche del mondo passano, si deteriorano, fanno danni e non sanno come ripararli. Prepariamo allora il cuore e la mente a seguire Dio dove voglia chiamarci in questo tempo e come voglia accompagnarci verso il compimento. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, con la venuta del tuo Figlio in mezzo a noi, tu hai inaugurato un tempo nuovo e lo hai dilatato fino alla fine, perché noi potessimo conoscere la bontà del tuo progetto, perché potessimo aderirvi, perché la nostra vita si lasciasse persuadere quanto al bene, alla vita eterna e alla santità. Vieni allora in soccorso a questa debolezza che ci impedisce di chiedere ciò che è buono, che ci impedisce di celebrare ciò che è vero, che non ci mette nelle condizioni di operare secondo i tuoi comandamenti. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Fa che possiamo intuire, nell'operare di questo tempo, nel Magistero della Chiesa, quella che è la tua visione dell'uomo, che è il tuo progetto per l'umanità. Fa che possiamo aderirvi seguendo le orme di Cristo e non le nostre stolte opinioni, a detrimento nostro e degli altri, ma che possiamo essere tuoi testimoni in questa generazione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver saputo comprendere qual era la nostra vocazione e servirla. Fa luce ai nostri passi, ricordaci perché ci hai chiamati all'esistenza. Insegnaci a compiere la nostra vita nella sequela dei tuoi comandamenti e delle tue leggi. Soprattutto aiutaci ad essere uomini di riconciliazione e di pace. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che soccombono davanti alla protervia dei superbi, dei guerrafondai, degli uomini che non conoscono la preziosità del tempo della salvezza, non sanno entrarvi e ne chiudono le porte anche agli altri. Mostra ai tuoi figli più deboli questa via che tu hai inaugurato in Cristo, perché non dubitino mai del tuo amore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu conosci il cuore dei tuoi figli, ne scruti i pensieri. Sai dove alloggiano le loro paure, sai sotto che peso sono schiacciati. Liberali dal sospetto, dal pensare empio, dalle seduzioni del maligno e da ogni maleficio che li opprime. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.